Ma se mettete frullatini e frullatoni, io vado ad ascoltare Radio Maria e poi non lo so se torno da voi.
Nessuno, 100 Milan. Frullato.
No, vabbè, però, guarda, sei passibile subito di querela, caro Paolo Corleoni, lì in regia. Non metterti gli applausi oggi, che hai già fatto un danno. No, hai già fatto un danno. Siamo in diretta, non sono frullatoni. Abbiamo perso un ascoltatore che va a Radio Maria per colpa tua, non si sa se torna. Viva la libertà, caro ascoltatore. Però tecnicamente quello che succederà quest'estate non saranno né frullatini né frullatoni. Un meglio di... Cosa ride? Paolo Corleoni si sta prendendo delle libertà, ride, è uguale, cambia poco. Facciamo solo 6 misere settimane di stop e di ferie consecutive, misere, micragnose, e tu sei qui anche a farci la paternale.
Replica.
Non lo so, vabbè. Siamo in diretta, 9-10 minuti, lo dimostreremo con gli argomenti. Per esempio, ve lo preannuncio già, alle 9.30, dopo la pausa pubblicitaria, avremo il procuratore di Milano, Cuno Tarfusser, che commenterà, questa dimostrazione che è una diretta, il fatto che ieri la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza dell'ergastolo per Rosa e Olindo, non si riaprirà il processo. E ricordate che il procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, aveva, dalla procura generale, aveva mandato l'istanza a Brescia per la riapertura del caso. Quindi qualcuno può dire è stato smentito, è stata una sconfitta, ma in termini giudiziari non si ragiona proprio così. Comunque sarà con noi ospite, come avremo Manera alle 9.30. Abbiamo la redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli. Oggi incredibilmente hanno anche incrociato Jacopo De Franchi, gli hanno detto: senti, vieni in onda, che qua c'è bisogno. Jacopo, perché ti hanno coinvolto in questa disperata situazione? Ah, ecco, sì. Ah, perché loro stanno facendo i frullati. Non esistono i frullati ancora! Non ci sono frullati questa stagione! Basta! 800-24-0024 per intervenire in diretta. Oppure scriveteci al 349-238-6666. Vai!
Replica.
Sì. Basta. Il gioco è bello quando dura poco. E poi la gente ci crede, eh? È quello che dicono a Joe Biden ogni mattina o ogni pomeriggio.
Veglia!
Vabbè. Tra l'altro, ecco, aperta parentesi, ragazzi, ma se te lo chiede pure George Clooney, ma come fai a resistere? Pure George Clooney gli dice: dai, fatti da parte, va. Allora, oggi voglio iniziare con un premione giacchettone. È da tempo che non assegnavamo un premio giacchetti, istituito qui per l'occasione a Uno Nessuno 100 Milan. Lo spunto è un articolo della Verità. Camilla Conti racconta la storia di questa azienda che lavora con lo Stato, tra l'altro con le procure italiane, i tribunali, perché lavora nel campo intercettazioni, sistemi informatici, eccetera. Cosa succede? Quello che sanno moltissimi imprenditori quando lavorano con l'amministrazione pubblica: non arriva il saldo delle fatture. Passa un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi. A un certo punto l'Agenzia delle Entrate, però, quando deve chiedere le tasse, è molto, molto pronta e chiede, infatti inizia a mandare cartelle esattoriali all'azienda che non ha, che ripeto, ha emesso fatture alla pubblica amministrazione, non ha incassato. E poi l'Agenzia delle Entrate dice: ci dovete 113.349 euro e 8 centesimi di acconto IRES. E l'azienda dice: no, facciamo ricorso perché noi non possiamo pagare queste tasse perché non riusciamo a incassare le fatture dello Stato, lo stesso Stato che ci chiede di versare l'acconto IRES. La vicenda inizia, causa, arriva fino alla Cassazione. E la Cassazione dà ragione allo Stato, cioè all'Agenzia delle Entrate. Perché, attenzione, guardate, poi le formule sono sempre complicate. La Corte premette che la forza maggiore, cioè la forza maggiore per cui questa azienda non ha pagato, va riferita a un avvertimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti. E vabbè, questa è la premessa. Ne consegue che non risponde a tale nozione, cioè di causa di forza maggiore, la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, peraltro prevedibile. Cioè ve la traduco così: siccome è prevedibile che lo Stato non paghi prima di a babbo morto, l'azienda si deve tenere da parte dei capitali perché le tasse van pagate subito. Quindi è prevedibile, era prevedibile, lavorando con lo Stato, che lo Stato non vi pagasse a tempi debiti. Ma le tasse van pagate, non è una causa di forza maggiore. Ora, io non so a chi dobbiamo assegnare questo premio, Giachetti. Alle istituzioni, al sistema, allo Stato, alla gente. Non lo so a chi, ma noi lo assegniamo. Ma dai, ma su, ma dai, ma per favore.
Avete la faccia come il culo.
Ci sta oggi. I ritardi sono un fatto noto e quindi mettete soldi da parte, aziende che lavorate con lo Stato.
È tutto un casino.
Abbastanza. Oh, le notizie veloci che mi hanno colpito sono anche poi: il caso Morgan rischia di diventare il tormentone dell'estate. Morgan, che è accusato di stalking, quindi reato grave, da anni tra l'altro, reato gravissimo ovviamente. Morgan, che tra l'altro ha risposto di notte sui social queste frasi alla Morgan: oggi piaccio dei mostri, se il mostro fossi io vi piacerei. No, ma no Morgan, guarda, a parte che io devo capire le qualità artistiche di Morgan, tanto osannate da decenni, canta ormai come canterei io a un karaoke dopo 10 gin tonic, cioè è una roba veramente, però sono i fenomeni alla Sgarbi. Vieni Morgan, che c'è da mettiamolo in X Factor, che qualche casino ce lo combinerà, ma portiamolo in TV, è come gli autori televisivi, ma funziona così, ve lo posso assicurare. Così, chi possiamo invitare per Sgarbi, 3 minuti e un vaffanculo ce lo garantisce, e lì pam gli ascolti. Funziona così nei talk show televisivi, quando invitiamo Sgarbi che la curva sale degli ascolti. Ecco Morgan, non lo so, Morgan no, ma non mi piace neanche come mostro, non come mostro ipotetico, proprio vabbè, adesso diranno che sto con Bugo. No. La ricordate Morgan e Bugo? Vabbè, infine, ultima notizia che mi ha incuriosito. Val di Tara che chiede di tornare, mettere via i tablet e tornare agli allievi, agli scolari, a prendere appunti sul diario, i compiti sul diario a mano. Dibattitone, seguirà dibattito. Va bene, dai. Parliamo del tema da cui voglio partire. Voglio partire dal tema delle carceri italiane. Sì, ne voglio parlare, ne parliamo spesso, perché io ricordo, come leggevo da un dossier di Ristretti, su ristretti.it, Ristretti Orizzonti, 54 sono i suicidi in carcere dall'inizio dell'anno, 54 carcerati, a questo vanno aggiunto anche 5 agenti di polizia penitenziaria, poi ci sono coloro che muoiono per malattia in carcere, non sono curati, la quota è arrivata a 62 nel 2024. È un tema di cui parlare. Io saluto Mattia Feltri, che ho il piacere spesso di leggere in onda come editorialista della Stampa, direttore dell'Huffington Post. Buongiorno Mattia. e benvenuto, grazie di essere qui.
Grazie a voi.
Grazie a Mattia Feltri, che è un tema anche a te, caro direttore, ne scrivi spesso. Intanto perché? Perché lo sai subito che arriveranno i messaggi, non deve essere un hotel, non deve essere, no? Allora liberiamoli tutti, viva il crimine. Perché scriverne?
Guarda, siccome io dirigo un giornale online che è HuffPost, e come vale per tutti i giornali online, noi riusciamo a monitorare in tempo reale come vanno gli articoli, cioè quanto sono letti, quanto dura quanto è il tempo di lettura. Ogni volta che scrivo di carcere, questi dati, questi numeri crollano, perché dal carcere non gliene frega niente a nessuno. Quindi faccio un lavoro che non rende. Ogni volta che scrivo di carcere l'articolo non rende, non va. Però io penso che il carcere sia il fondamento di una società, cioè, come è stato detto tante volte, frase attribuita a molti, a Victor Hugo, a Dostoevsky, probabilmente di Dostoevsky, il progresso di una civiltà si valuta dalle carceri. E quindi io lo faccio perché ci credo, però
è
il disastro,
però è dura.
E no, il disastro vero è ancora anteriore, cioè non è che il nostro mondo carcerario è messo così, ed è probabilmente il peggior mondo carcerario d'Europa, peggiore dell'Ungheria, come dimostrano i dati europei. Il problema vero è anteriore, perché a nessuno gliene frega niente, quindi non può migliorare. Se a nessuno gliene frega niente, la nostra società è in bancarotta morale. E quindi credo che sia necessario scriverne sempre il più possibile.
Sì. Per esempio, cito alcuni dati che tu hai ricordato di recente. Giusto per capire i numeri, secondo la Corte Europea dei Diritti Umani, un detenuto deve avere a disposizione almeno 3 metri quadri. Facendo calcoli di matematica, tu hai messo un quadrato di 1,70 centimetri per lato. In realtà è 1,72 metri, io fatica. Però insomma.
Ok, ho sbagliato di 2 centimetri.
Di 2 centimetri, in realtà non si arriva a cifra tonda. Cioè, non so se vi rendete conto, tolto il letto o la brandina, come la volete chiamare, un detenuto ha diritto a uno spazio vitale di 1,72 metri per lato in un quadrato. Io non lo so, e non è neanche rispettato con i numeri attuali in carcere, non si può rispettare.
E quello che mi impressiona è che lo Stato italiano stabilisce delle regole, vara delle leggi, le vara con il Parlamento e poi le viola. Ora, tu raccontavi prima la storia di questo imprenditore che non ha pagato le tasse.
Sì.
Ora, è difficile vivere e credere in uno Stato che fa delle regole e poi le viola e non ne paga le conseguenze. Cioè, il primo a non rispettare le regole è chi le ha stabilite. È veramente devastante. Ora, quei 3 metri quadrati sono considerati, diciamo, la misura minima sotto la quale si va nella tortura, si va nella degradazione. Dovrebbe essere molto di più. Quello che non si riesce, di cui non si riesce nemmeno a parlare in questo paese, è che c'è il famoso carcere norvegese in cui è detenuto Breivik, quello di Utøya, quello,
sì,
ricordate,
come no,
furono
quello
più
che
di 80.
La strage, certo.
È un carcere che è considerato davvero un hotel, perché poi si racconta spesso che Breivik ha questa mini suite, ha il televisore, mi pare che abbia pure la PlayStation, può andare in palestra tutti i giorni, ed è considerato un'aberrazione. Ma il tasso di recidiva di quel carcere, cioè chi esce da quel carcere commetterà ancora un reato? Sì, commetterà ancora un reato nel 20% dei casi. Uh-huh. Quindi 8 persone su 10 che escono da quel carcere vengono reinserite perfettamente nella società. Chi esce dalle nostre carceri 7 volte su 10 commetterà ancora un reato. Quindi avere un sistema carcerario da hotel è un vantaggio per la società, ma noi non si vuole un vantaggio per la società, si vuole la vendetta.
Si vuole la punizione, ma sì, ma infatti quello che anima...
No, la punizione, la vendetta.
Da parte di molti c'è anche proprio questa idea del non mi interessa proprio quello che succede in carcere. Io dico sempre sì, l'umana pietà non si può vendere al supermercato, uno ce la può avere, non, può anche non averla, non è che è obbligatorio averla. Tu hai parlato dell'Ungheria, non a caso tutti ci siamo indignati giustamente per le condizioni in cui era detenuta Ilaria Salis, ma qui sembra peggio, semplicemente non c'è una telecamera che ce lo fa vedere, no?
Ma adesso guarda, vado a memoria perché questo articolo a cui fai riferimento è di una settimana fa. Il tasso di suicidi nel carcere italiano è di 10 per 1000, se ricordo bene. Sono sicuro che il tasso di suicidi, questo me lo ricordo perfettamente, in Ungheria è 3,5 per 1000.
Quindi.
Allora, a me, diciamo, io sono molto contento che Ilaria Salis sia stata sottratta alla giustizia ungherese, perché non si può vedere la gente che va in tribunale in catene come se stessimo parlando dell'Ottocento, non del 1800, dell'Ottocento. Ma perché la politica italiana si occupa di una carcerata italiana in Ungheria e fa benissimo e non si occupa di queste cose? Nessuno mai. Pochi, ho sentito che avete dato il premio Giachetti, non ho capito bene perché si chiami premio.
Però Giachetti. Beh, perché c'è Giachetti che urla: avete la faccia come il culo, e quindi l'abbiamo.
Okay.
È Giachetti.
Insomma, io ho un'espressione che non userei, anche perché io ritengo che il culo sia anche una parte del corpo particolarmente interessante. Come altre, non più o meno come altre. Però insomma, ritengo un insulto. Però lui è uno dei pochissimi. Ma quando la politica non si occupa degli ultimi, è una politica che sbaglia in partenza, che fallisce in partenza.
Ma infatti, guarda,
perché gli ultimi lo siamo tutti prima o poi.
Può capitare.
È inutile. Prima o poi col carcere è molto facile avere a che fare. Magari non vado in carcere io, magari non ci va un mio figlio, magari ci va un mio parente, ci va un mio amico. E lì si scopre che c'è un fallimento della società.
Assolutamente. Io per concludere, quello che proprio non amo sono le risse tra colleghi, però lo devo dire, perché il lunedì sul Fatto Quotidiano Marco Travaglio prende alcuni stralci di articoli, li commenta in modo salace con delle battute, e prende proprio una frase che tu hai scritto in questo lungo articolo sulla Stampa, e cioè i reati diminuiscono ma i carcerati aumentano, e tu l'hai scritto dati alla mano, e Travaglio ha chiosato: non resta che far diminuire i carcerati per far aumentare i reati. Ecco, io lo dico agli ascoltatori, tra queste due posizioni possiamo chiamarle, se vuoi, buonista o cattivista, di sinistra o di destra, perché Travaglio chiaramente è di destra, macista o no, sto dalla parte di Mattia Feltri, insomma, che è la parte più scomoda, devo dire.
Ma io ti devo dire, ho pregato Travaglio di quando parla di me, di parlare di me nella prima colonna del giornale, perché alla seconda non ci arrivo. Però insomma non mi va di. Non, appunto, anche a me non va. Io non rispondo a Travaglio da qualche anno, perché penso che sia diventata un'operazione sterile. Quello che voglio dire è che in Italia non è che i reati sono calati negli ultimi 6 mesi o negli ultimi 6 anni. I reati in Italia calano costantemente da 30 anni, costantemente. È incredibile. Oggi l'Italia è. Parliamo dei reati più gravi, quindi non so, omicidio, sequestro di persona che è praticamente scomparso, ma anche le rapine, calano da 30 anni e oggi l'Italia è il paese più sicuro d'Europa. Ragazzi, se la gioca con Liechtenstein, perché se in Liechtenstein un anno c'è un omicidio in più, ovviamente gli cresce del 30% la percentuale, ma noi ce la giochiamo con Liechtenstein, cioè noi viviamo in un paese in cui non si dovrebbe. E più delle volte non si ha paura di andare in giro di sera, di notte. Andate in giro di sera e di notte a Londra, a Parigi, dove ci sono tassi di omicidi che sono 7-8 volte superiori. In Svezia sono credo 10 volte superiori. Perché dobbiamo continuare a trattare questo paese come se fosse in continua emergenza? Poi è chiaro che la percezione che abbiamo noi è quella di un paese insicuro, perché ogni volta che c'è un omicidio, ci sono pagine di giornali, programmi pomeridiani che vanno avanti per ore. Così. È un paese che vive in un'ansia autoprodotta, è incredibile.
Sì.
Cioè, se noi invece di essere l'Italia fossimo Chicago, ci dovremmo buttare tutti dalla rupe tarpea, dalla disperazione.
Però forse fa comodo una tale narrazione. Intanto io ti ringrazio, grazie Mattia Feltri, direttore dell'Huffington Post. Grazie.
Grazie a voi. Buona giornata.
Noi anche noi di carcere ogni tanto parleremo. Se questo, se tanto mi dà tanto, dice Mattia Feltri, quando ne scrivo sono gli articoli meno cliccati. Se qualcuno dice ma che palle, si parla di carcere, perché appunto lo vede come qualcosa di molto distante, pazienza, ne parleremo comunque. Dopo la pubblicità, invece, con Leonardo Manera arriva il procuratore Cuno Tarfusser, la vicenda di Rosa Olindo, strage di Erba, è chiusa poi, in realtà è stato annunciato un nuovo ricorso in Cassazione.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera, visto che sei allergico al lavoro, te dici che te sei un fanigutun.
Dei suoi cittadini, come hai detto prima, con la sentenza della Cassazione, pensi che perdere il suo tempo a tutelare i carcerati sarebbe troppo bello?
Lo so. Leonardo Manera, buongiorno. Fanigutun.
Buongiorno, ecco. Ma visto che è scoppiato il caldo, ecco. Eppure siamo ancora qui.
Siamo qui, ma ancora per poco, dai, tieni duro.
Vediamo un po'. Comincio a essere un po' affaticato, devo dire.
Vabbè,
quindi può darsi che molli un po' prima.
Ecco.
Vediamo.
Dai, caro Leonardo, dobbiamo ospitare,
sì, so,
salutare un po', ma se volete l'ospite del giorno è il procuratore Cuno Tarfusser che torna con noi. Buongiorno, dottor Tarfusser, eccoci.
Buongiorno, buongiorno.
E benvenuto. Allora, sapete che tra le sue tante attività, dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Milano, il procuratore Tarfusser qualche mese fa ormai aveva mandato l'istanza di richiesta di revisione del processo per la strage di Erba alla Procura di Brescia. Ieri c'è stata questa, che non è una pietra tombale perché c'è un ricorso in Cassazione. Sapete che la giustizia va avanti sempre. Però lei ha reagito... se ho letto bene dalle agenzie, dicendosi addirittura schifato, procuratore.
Beh, certamente ho usato questo termine nel primo momento così in cui ho appreso la notizia, però certamente sono, e forse era un po' forte, ma sono certamente nauseato, questo è sicuro.
È più o meno,
ma,
lo stesso.
Sì, che forse un po' meno forte, però devo dire che io sono certamente deluso, sarei uno stupido negarlo, ma sono deluso non per me, perché io casco in piedi, cioè io sono una persona che crede di aver fatto il suo dovere e rifarei tutto uguale come l'ho fatto, quindi io sono convinto di quello che ho fatto, sono certo di quello che ho fatto, ma sono deluso perché per due motivi. Uno, ovviamente, per i due che io ritengo assolutamente non colpevoli, che sono in carcere, che non hanno ottenuto neanche la chance di provare in un giudizio, che peraltro è previsto dallo statuto, dal codice, cioè non è che mi sono inventato nulla, che non hanno ottenuto questa possibilità. La seconda è che sono deluso da un sistema giudiziario in cui io ho dato 40 anni della mia vita e che non si mette mai in discussione. Sembra una sorta di infallibilità del Papa, appunto, replicata sulla magistratura, che oltretutto, oltre all'infallibilità e a questo dogma dell'infallibilità, c'è anche quello dell'irresponsabilità, come se fosse un capo dello Stato.
Oppure, cioè, procuratore, non le posso chiedere e dire questo, oppure aveva torto lei, ecco, si può, no?
Ma certo, ma io no, allora, certo, posso avere torto, ma siccome io non è che sono proprio nato ieri, e siccome io leggo le carte e mi faccio una convinzione sulla base di un'esperienza che peraltro non è proprio di un ragazzino, sì. Credo che i dubbi, coltivare la cultura del dubbio, questo mi manca nella magistratura di oggi, cioè la coltivazione della cultura del dubbio, che ovviamente poi porta al dogma dell'infallibilità, no?
Cioè, quindi c'è sistema che quando prende una decisione non trova nessuno, o è raro che trovi qualcuno che questa decisione la metta in discussione anche a fronte di elementi oggettivi.
Di dubbi, quantomeno di elementi dubbi, perché nessuno può dire che non ci sono degli elementi dubbi. Io non dico che ho ragione, eh? Io non ho mai detto che ho ragione. Io non ho mai detto che, non ho mai parlato di innocenza. Io ho sempre parlato di prove che secondo me di prove che non reggono, e confermo questo. Perché non reggono? Perché ci sono tutta una serie di problematiche che sono state create nel corso dell'investigazione, che a mio avviso meritano comunque, cioè a mio avviso portano a una sentenza di assoluzione, ma che certamente sono abbastanza gravi da meritare un nuovo processo. C'è questo dubbio che continuerà ad aleggiare, perché sì, c'è poco da fare. Non è che adesso le cose sono certe.
No,
cioè, sono
in Italia, sì, ne parlavamo anche ieri, Leonardo, in Italia c'è un po' questa cultura del dubbio un po' perenne, ecco, su alcune vicende.
Adesso qual è il percorso? Dicevo, qual è il percorso che ci sarà poi adesso in Cassazione? Verrà valutato se la decisione è corretta dal punto di vista formale, immagino.
Sì, dal punto di vista giuridico, certo. La Corte è una Corte di legittimità, quindi se le norme della revisione sono state applicate bene nel dichiararlo inammissibile, sì. Questo è più o meno l'oggetto.
No, le chiedo questo, procuratore: quando lei ha mandato l'istanza di revisione e questa istanza di revisione è stata considerata valida per quantomeno fare questo tipo di discussione che c'è stata fino a ieri, qualcuno, secondo logica, diceva: beh, ma se hanno accettato di esaminare l'istanza di revisione, dovrebbe avvenire logicamente il fatto che quindi considerano questa revisione basata su fondamenti, e invece poi no.
Ma no, infatti, cioè, e questa è una delle questioni sul tappeto. Voglio dire, nel momento in cui nel gennaio la Corte d'Appello di Brescia ha fatto la citazione a giudizio, quindi avendo fatto una prevalutazione di ammissibilità, l'ha ritenuta ammissibile, tant'è che ha fatto la citazione a giudizio. Cioè, da allora, da gennaio adesso, non è successo nulla se non una discussione. Cioè, io ammetto che all'esito del giudizio ci possa essere una nuova inammissibilità, non è che discuto questo. Io discuto il fatto che non è successo niente, non è che hanno assunto delle prove e alla fine, all'esito delle quali, hanno detto vabbè, è inammissibile perché è una prova vecchia, o non è una prova nuova, o qualsiasi motivo. cioè da gennaio a luglio non è successo nulla sotto profilo probatorio.
Quindi lei si aspettava, secondo una conseguenza logica, che se era stata giudicata ammissibile la richiesta di revisione, dice allora faranno una revisione, così, questa è secondo, certo, logica, secondo logica basica.
Logica basica, esatto.
Sì, invece no.
Vabbè, però, la logica basica non si applica a tutti.
Cioè, no, perché questo... lei era venuto già qui in onda in studio a parlare di altre vicende, della sua vicenda personale, dicendo va in, tanto dico, vado in pensione tra poco.
Vado in pensione oggi un mese.
Cioè tra un mese?
Oggi un mese.
Oggi un mese.
Esattamente.
Manera la invidia molto, secondo me.
No, io, mi pare di capire che lei da questa singola vicenda di Rosa Olindo però ne trae una conclusione più generale che riguarda tutta la magistratura, ah, certo, mi sembra di capire.
Ah, certo, perché io dico la questione di Rosa Olindo è la punta di un iceberg. Cioè, adesso io in questi 4 anni e mezzo ne ho visti, ecco, di tutti i colori.
Però,
adesso che non
questo,
hanno, insomma, che non hanno spazio sui giornali e sui media.
È anche abbastanza inquietante, se così è, per i cittadini italiani. E se così è davvero, che cosa eventualmente si può fare per cambiare questo sistema? Mi sembra di capire nulla, sostanzialmente.
No, si possono fare tante cose, certamente non quello che stanno facendo gli ultimi 6, 7, 8 governi, facendo delle pseudo riforme, dando da intendere ai cittadini che fanno migliorare la giustizia, ma in realtà non migliorano assolutamente nulla. Ci sarebbe molto da fare, solo che evidentemente non interessa a nessuno, questo è il problema.
Qual è la prima cosa, se lei ipoteticamente potesse, che farebbe?
Via la politica, cioè questo ce l'ha detto, via le correnti della magistratura, no? Questo ce l'aveva detto qui.
Beh, certo, le correnti sono uno dei cancri della magistratura. Io ho già detto che l'unico modo per eliminare le correnti, o comunque per depotenziare le correnti, l'unico modo è quello di togliere la maggioranza dei magistrati al consiglio, no? Perché voglio dire, nel momento in cui tu hai i due terzi, quindi la maggioranza assoluta, fai un po' quello che vuoi, no? Magistratura,
cioè, consiglio
quindi superiore, io non lo dico mai.
Sì, lo so, lei lo chiama consiglio il CM, consiglio della magistratura. Formalmente è ancora il consiglio superiore della magistratura.
No, certo. Io, il problema è che probabilmente quelli che l'hanno chiamato superiore intendevano un po' qualcos'altro, dandogli superiore, no? Superiore all'agone politico, superiore a qualcosa che invece poi non si è realizzato.
Vabbè,
no?
Procuratore, magari affiderà una memoria scritta, un libro, qualcosa che dice di quello che ha visto in questi 40 anni e non è uscito sui giornali. Le faccio quest'ultima domanda: qualche giornale oggi l'accusa di visibilità mediatica, di desiderio in realtà alla base di tutto questo di emergere un po' sui giornali.
Prima dei giornali, cioè i giornali sono ben strani, no? Questi personaggi che io non ho mai chiamato nessuno, sono sempre stati i giornali a chiamare me, e quindi come anche lei ha chiamato me, non è che io mi sono presentato, ho voluto dire fammi andare a Radio 24, giusto?
Certo.
Giusto?
Oh. Sì,
allora, voglio dire, non si può dire chiamarmi e io rispondo perché sono una persona cortese e poi dire che voglio andare a finire sui giornali. A me dei giornali, finire sui giornali non me ne frega niente. Possiamo dirlo così, così bluntly?
In maniera educata si può dire, sì.
Non mi interessa, cioè non è che vivo per i giornali, io ho sempre vissuto per fare il mio mestiere. Poi se questo ha comportato finire sui giornali vuol dire che qualcuno dei giornali mi ha chiamato, ma poi non mi si può accusare di voler fare protagonismo.
Vabbè.
E poi ovviamente tutto questo è poi finito anche al Consiglio, che in quella mirabile sentenza con cui mi si condanna al buffetto della censura, dicono che io in realtà ho voluto andare a finire in televisione. Cioè io a 70 anni cosa mi può fregare di finire in televisione? Devo fare carriera io?
No. Intanto la ringrazio. O ci riaggiorniamo con la Cassazione? Intanto in Italia le vicende giudiziarie non hanno mai, quasi mai una fine, per cui ci sarà una fine. Va bene, grazie a Cuno Tarfusser per essere stato con noi. Andiamo al traffico.
nessuno. 100 Milan.
Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one, just wanted to love everyone. Is it more to this than that?
È evidente che Olindo è innocente, ma in Italia se sei un poveraccio non ti caga nessuno, puoi marcire in galera.
Certo, non vuole andare sui giornali, risponde cortesemente. Se non volesse direbbe no grazie, non parlo con i giornali. Su dai, un mese alla pensione si sta costruendo la carriera politica. Ciao.
Allora, se per questo carriera politica è anche notizia, si è candidato alle europee con Calenda e non ha superato la soglia, non è stato eletto, quindi non è che si sta preparando una carriera politica, già provato, se per questo. Comunque, caro Leonardo, è il momento tuo, anche se sei un po'... No?
Accaldato.
Hai 4 minuti.
Debilitato.
Dai, Leo, forza, Leo, dai.
Proviamo. Oggi parlo di un tema che mi piace.
Porto un nuovo sbattuto, lo zabaglione. Dai.
Mi piace molto lo zabaglione.
Vai.
Zabaglone. Io dico sempre zabaglone quando vado qui.
Non metti la J, zabaglione.
Zabaglone.
Però metti la sigla.
Quell'uomo che c'è in regia.
Ma ha detto che non c'è base.
Ma no, non ha sentito, non sente più niente.
Che
ormai
base vuoi? La solita basi.
Una base nuova, quella allegra. Oggi nella seconda parte parleremo di fallimenti, ho visto dalla scaletta. Viviamo in un'epoca in cui c'è una narrazione dominante secondo
la
quale...
Bravo Paolo.
Ecco. C'è questa narrazione nella nostra epoca secondo la quale nella vita i fallimenti non esistono, c'è quel luogo comune del se vinci hai vinto, se perdi o se sbagli impari e altre amenità del genere. A mio parere sono tutte stupidaggini, anche se più e più volte ho sentito frasi di quel tenore nelle varie convention aziendali dove si cerca di motivare dipendenti che ormai non ne possono più. C'è una maledetta paura di poter dire di aver fallito, di aver sbagliato, di aver perso anche senza possibilità di appello. C'è l'altra malsana idea del non mollare mai, quasi come se fosse un affronto, un oltraggio alla vita. Non mollare mai, quante volte l'abbiamo visto scritto anche nei social, come se il valore di una donna, di un uomo si potesse misurare solo dalla sua capacità di non mollare. Io non la penso così, penso che a volte ci sono errori ai quali non si può rimediare, ci sono fallimenti che sono fallimenti e basta. Ci sono situazioni dalle quali non c'è niente da imparare, poi sicuramente ci sono altre situazioni nelle quali è bellissimo mollare senza doversi sentire in colpa. È bello mollare, è bello ammettere di aver perso, è bello poter tirare i remi in barca e godersi l'insano spettacolo degli altri che invece sudano all'inverosimile per poter remare accaniti fino al presunto traguardo. Prigionieri di un modello di vita che ci vuole sempre al top, sempre positivi, pronti a ripartire con più energia di prima, non sappiamo più accettare, semplicemente accettare quello che di tanto in tanto nella vita può capitare, cioè una sconfitta totale, senza possibilità di appello. Sarebbe bello se si potesse dire ho perso, ho sbagliato, ho fallito, E ora non mi aspetto di dover rimediare a tutti i costi, di dover migliorare, di dover prendere il mio fallimento come ripartenza per un luminoso futuro pieno di successi, perché altrimenti sarebbe un guaio, sarei costretto a confessare a me stesso e ai miei familiari una sconfitta cocente. E così ci riempiamo di frustrazione, di ansia, qualcuno anche di cocaina, con la necessità di doverci mostrare diversi da quello che siamo, e cioè semplicemente umani. Con tutti i guai e i problemi che questo comporta, anche di provarci, casomai senza arrivare a nessun risultato, se non eventualmente a una disfatta. Io ne ho fatti tantissimi di sbagli, ho avuto fallimenti in tutti i settori della vita, lavorativo, umano, sentimentale, uno peggio dell'altro. E quasi sempre i miei errori, i miei sbagli, non sono serviti a niente. Non è che poi da lì ho saputo trarne spunto per migliorare me stesso. Quasi sempre a un errore è seguito un altro errore, di solito più grave, più irrimediabile, altre disfatte. E allora che si fa? Che si deve fare? Beh, ci si barcamena, ci si adatta alle situazioni, magari ci si ritira al bar Jimmy a bere una birra, anche accontentandosi, o semplicemente dicendo o pensando ho fatto una cazzata, senza aspettarsi dover per forza arrivare in vetta, più ricchi, più potenti, detentori di una quasi impossibile felicità assoluta in tutti i campi dell'essere, secondo le pretese dei giorni nostri. Sto in questo periodo leggendo un libro di Vito Mancuso, teologo e filosofo che più volte abbiamo avuto anche ospite qui da noi. Il libro si intitola La forza di essere migliori, non di essere i migliori, ciascuno nel proprio campo. No, la forza di essere migliori, persone migliori, a prescindere dai risultati che si ottengono. Ed essere migliori e non i migliori presuppone anche la capacità di accettare gli errori senza aspettarsi che da quegli errori debba nascere necessariamente altro che ci porti a maggiori successi sociali e professionali. Ed essere migliori a volte può anche dire tirare remi in barca per conoscere meglio se stessi, sbagliare, fallire, avere una disfatta, senza aspettarsi che siano tutti, che gli altri stiano a farci la ola perché siano diventati, grazie a quell'errore, più belli, più ricchi, più potenti e probabilmente anche parecchio più stronzi.
Falliti di tutta Italia! Tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're Sora Wilson or BBC One, this information is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or Rapport Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son. I have a duty calling on me, you and your sister, be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house, now remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made to go, but left her in the stories untold. I said, Mama, it'll be alright when Daddy comes home tonight.
Grandissimo Leonardo Manera, straordinario. La resilienza è una grandissima truffa.
Manera, errare è umano, ma non imparare dagli errori e continuare a farli ancora peggio, allora sei de goccio.
Is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to...
Ma andiamo, è veramente incredibile. Rosa e Olindo sono assolutamente colpevoli, come le due signore di Avetrana, madre e figlia. E questo dubbio, questa necessità continuamente di alimentare il dubbio su fatti lapalissiani è proprio una subcultura, non una cultura, è proprio un modo per rendere tutto fragile, insomma non si capisce niente, no? E quindi tutto è storto.
Leonardo, ho sentito tanta amarezza nel monologo di oggi.
Beh, un po' sì,
dai,
un po' sì.
Non mollare, dai Leonardo, dai.
Dai Leonardo, no, io allora... lo condivido invece. Anzi, scusa Leonardo, potremmo fare l'appello. Raccontateci alla Matteo Caccia il vostro fallimento più grande della vita, o uno dei tanti. Ma sì, ma tutti abbiamo fallito, che male c'è, basta.
Sai che a proposito di amarezza, siccome tante volte, no, mi hanno detto raccogli i monologhi che hai fatto a Radio 24 in un libro, ieri trovando una mia vecchia cipolla in un frigorifero, e non sapevo di avere lì, avevo un pezzo di cipolla.
Te ne sei accorto dall'odore quando hai aperto
il frigorifero? No, non, perché un po' si confondeva col colore bianchiccio del frigorifero e c'era questa mezza cipolla, ma che avrò lì, non so, da mesi.
Non vogliamo saperlo.
È diventata una specie di lumaca come aspetto fisico, diciamo così. Allora ho avuto questa illuminazione perché mi mancava un elemento, diciamo, unificatore di tutti i monologhi. Allora, vedendo la cipolla così ridotta, mi è venuto immediatamente questo l'elemento che mancava. Il titolo potrebbe essere Una vita difficilissima, sottotitolo Come trovare un briciolo di amarezza anche nei momenti di piena felicità.
Un po' più corto, un po' più corto.
Sul quarto di copertina, i 100 monologhi più amari di Leonardo Manera a Radio 24.
Ci sta. Sentiamo gli ascoltatori. Ecco.
Per ogni monologo un indice di amarezza da 1 a 10. Ecco.
Sentiamo Maria Luisa da Casale Monferrato. Sul monologo di Manera, mi hanno detto.
Sì, sono una fan di Manera, mi piace moltissimo.
Ottimo.
Condivido in pieno il suo pensiero. Volevo dire che in mezzo a questo, cioè in questo mondo in cui ci sono solo i vincenti, quelli che arrivano, quelli bravi, quelli in gamba, ci dimentichiamo di una cosa fondamentale, e cioè che alla fine tu sei molto furbo, io sono molto cretino, ma arriviamo tutti nello stesso posto.
Aia, poi alla fine. Questo è molto amaro, questo indice di amarezza, indice di amarezza, cioè il posto lo sappiamo qual è.
Sappiamo, ecco. È sempre quello, cioè. Io sono abbastanza contenta della vita che ho fatto la prof per tanti anni con passione, insomma, mi piaceva e ho voluto bene i miei alunni, però di fronte, diciamo, a questo mondo aggressivo, tutte queste persone strepitose, che detestano, tra l'altro, la condizione mia, per esempio, purtroppo tra le caratteristiche abbiamo anche quella di invecchiare, non siamo più brillanti come una volta, ecco, però poi alla fine, dopo tutto sta corso, tutto cine, è sempre lì che andiamo
sempre lì, va bene Maria Luisa, sì, basta questa performance continua, tanto
sì,
alla fine
ha ragione la signora, ricorda, tra l'altro anche l'invecchiare non è più concesso, no? Bisogna sempre essere tirati in forma al massimo, andare, ma no, uno invecchia, si può anche male, cioè io sto invecchiando male.
Sentiamo Leopoldo.
È una cosa che auguro a tutti, di invecchiare male.
Leopoldo da Monza, che tra poco poi parliamo di fallimento, con una ospite. Vai, Leopoldo.
Sì, buongiorno Milan. Buongiorno. Milan. No, io sono rimasto un po' perplesso dal magistrato Tarfusser. C'è il beneficio del dubbio, dopo 3 gradi di giudizio, il quarto che si è fatto, il quinto, poi c'è altri gradi, cioè che non ci sia il beneficio del dubbio qui in Italia, mi sembra una cosa folle. Poi io ricordo che se un magistrato si occupa del sesto o settimo grado di erba, non si occupa di un altro caso che magari...
Ma non è vero, in questo caso non è che uno si occupa di un caso alla volta, vabbè.
Ma siccome non sono infiniti i magistrati, il tempo non è infinito, quando si occupa del sesto grado di giudizio di erba...
Si è occupato, ha fatto un'istanza di richiesta e poi una procura l'ha esaminata, cioè nel senso...
Però si è espresso in modo forte su un luogo a procedere al quarto grado. Cioè, mi sembra che se parla di beneficio, che non ci sia.
Vabbè, però vedi, Leonardo, sì, siamo un po' alla questione, cioè siccome è un po' la questione che hai detto tu, secondo questo ragionamento Tarfusser si è espresso in un modo, ma ha avuto torto, quindi è perdente, ha perso, ha sprecato il tempo, ma non è che, cioè, è convinto di una cosa, l'ha mandata, ci sono dei magistrati che valutano, è andata così. Ha fallito, Leonardo, ti piace? Ha fallito.
Sì, ma la vita stessa è un fallimento, ecco. Perché termina con la sua negazione, ecco. Che è la morte. Quindi molto in bene. Qualche modo tu lo
gira così. Sì, ma infatti, allegria. Andiamo al traffico, perché appunto poi parliamo, approfondiamo con una ospite questo tema del fallimento, spiegheremo il tutto.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Alle 10:18 minuti, dopo lo, devo dirlo, ogni tanto va dato atto, lo straordinario monologo di Leonardo Manera sul senso del profondo del fallimento. Dispiace, la nostra ospite forse non l'ha ascoltato, ma insomma parliamo di questo e del lei che si è inventata questa formula, le fuck up nights. Peccato non ci sia Andrew Spannhauser. Come tradurresti tu, Leonardo, fuck up nights?
Le serate della disfatta. Sì, esatto. Del baffanculo. Ecco, dice, ma sì, è andata così, è andata così. Quando dice, ma sì, è andata così. Ecco, tradurre le serate del ma sì, è andata sì. Così.
Monserrat Fernandez Blanco, buongiorno e benvenuta. Eccoci.
Ciao, buongiorno. Ciao. Mi piace tantissimo la traduzione.
Ecco, le serate delle è andata così.
È andata così, adesso lo dirò anch'io.
Le
fuck up. Come l'europeo.
Come l'europeo. Ah, sì, come l'europeo italiano, mentre invece insomma.
Sì, no, per... io sto andando alla grande.
Ah, ecco, esatto, per la Spagna invece alla grandissima. Allora, le fuck up nights sono proprio. Beh, insomma, ce lo spiega chi le ha create. Che cosa sono?
Allora, in realtà le fuck up nights nascono in Messico da questi quattro amici che giustamente raccontano di questa serata dove si vede che c'era tanto tequila e loro hanno cominciato a condividere cose che non andavano. E a un certo punto si sono guardati e hanno detto non sarà mica che siamo dei loser. E hanno detto no, il problema è che in realtà nella nostra società non parliamo mai di queste esperienze, per quello che facciamo noi, la miglior maniera di rompere i tabù è giustamente parlarne e organizziamo queste serate ogni due mesi dove invitiamo tre persone a raccontare una storia di fallimento.
Perfetto.
Signora, che io tanti anni fa, nel 1989, se non ricordo male, facevo l'animatore in un villaggio e una sera per scherzo avevo organizzato una serata di quel tipo in un villaggio. L'avevo chiamata la notte della depressione. Dove invitavo le persone a venire a raccontare le esperienze più amare, le sconfitte più forti della vita. Molti l'hanno presa fin troppo seriamente e sul palco hanno cominciato a piangere. Si è creata una serata in questo villaggio turistico, in una specie di terapia collettiva. Alla fine mi ha convocato il direttore del villaggio. Mi ha detto, Manera, ma qui la gente dovrebbe venire per divertirsi. Mi ha detto, non puoi fare... Però
hai
devo dire che invece...
Un fallimento,
sì. Cioè una serata sui fallimenti finita in fallimento.
Credo che in un villaggio turistico sia rimasto un unicum una serata di questo tipo.
Però
penso che non
sei stato
mai
super coraggioso,
sì,
è un visionario.
Però vedo, allora, in queste serate in realtà sono passate in passato anche persone famose, proprio leggo Saviano, Vera Gheno, sì, che è stato nostro ospite, Andrea Zorzi, il grande pallavolista, cioè,
bellissimo, è stato con lui, meraviglioso.
Perché cosa racconta? Tutti nella vita abbiamo avuto delle sconfitte, però mi viene da dire, a guardare questi personaggi, comunque hanno avuto anche tante vittorie, tante soddisfazioni, no?
Perché la narrazione, il problema della nostra società è che è come se dividessimo il mondo fra vincenti e perdenti. Sì. Allora io faccio anche un corso all'università e mi sorprende tantissimo che ragazzi a 20 anni si sentano già falliti, perché viviamo in un momento storico dove c'è una pressione enorme su tutti noi, no? Il successo non è mai abbastanza, e il problema è che tutte le persone si sentono così dei fallite. Invece è molto interessante vedere che no, nel senso che non c'è, il mondo non si divide fra vincenti o perdenti, sennò che tutti noi passiamo attraverso questa esperienza, è inevitabile. Sì. Per quello noi non è che portiamo famosi, sennò portiamo persone che hanno voglia di condividere quella parte della loro vita. È interessante perché magari delle persone che tu ammiri ti rendi conto che anche sono passate attraverso, per quello rivedi i tuoi fallimenti in una forma diversa.
Sì, sì. Sì, questa idea...
Secondo me l'idea veramente faticosa è che da ogni errore debba per forza nascere qualcosa di meglio, debba arrivare poi dopo un successo.
Esatto,
ma no, uno può sbagliare a volte e basta, finita lì, non è che quello deve essere sempre preso come stimolo per poi migliorare, insomma, un po' di calma, ecco.
Calma.
Bravo, bravo, perché questo anche meno, potremmo anche, vedi tutte le frasi che potremmo tirare fuori, potremmo fare questa, anche meno. Il problema è che quando io ho cominciato a fare questo progetto, sono quasi già 10 anni, quando ho cominciato la gente mi succedeva come te, no? Mi vedevano un po' come una leprosa, quando dicevo no, io voglio occuparmi del fallimento, e la gente facciamo quasi un passo indietro. E invece adesso è diventato tendenza, e secondo me si sta creando una cosa che è tanto pericolosa come nascondere o negare il fallimento, è anche questa cosa tanto celebrativa, perché noi non è che diciamo nelle fuck up night, oh, il fallimento è bello, no? La gente quando passa attraverso questa esperienza è molto molto doloroso. Quello che diciamo è che dobbiamo trovare una maniera più sana, che non sia quella di nasconderlo, ma neanche di
neanche di celebrarlo, neanche dire per forza si deve passare attraverso un fallimento per risorgere. No, uno può,
io può essere vorrei vincere domenica,
semplicemente trovare una propria strada che non sia quella di essere, no, vincenti secondo i canoni della nostra società, ma verso se stessi, cioè attraverso un fallimento, un errore, non dire adesso miglioro, diventerò più ricco, più importante, avrò promozioni in azienda, ma magari cercherò di conoscere meglio me stesso e di essere migliore come persona. Questa è una cosa che non si considera abbastanza, secondo me, nella nostra società.
Sai che questa è la frase, questo è quello che ha detto Saviano.
Non so se questo farà piacere a Manera, insomma. Però, caro Leonardo, insomma, allora scrivi anche tu un libro di monologhi, così venderai come Gomorra, se tanto mi dà tanto. No, tra l'altro, giustamente, Montserrat Fernandez Blanco, che è nata a Barcellona, ci dice: vorrei vincere domenica gli europei, però
esatto.
È una cosa che, insomma, ma io auguro meglio la Spagna dell'Inghilterra, ma così, gusto personale. Però se doveste perdere e fallire nel senso perdere, dice, non è che però adesso hai perso, basta, cioè, cerchiamo di accettarla come pagina di sconfitta che ci può essere. Vabbè, però le Fuck Up Nights hanno, come dire, un calendario oppure ogni tanto?
Esatto, sì. Perché venite a trovarmi il 12 settembre, siamo a base Milano,
sì.
E questa sarà la prossima, perché così ci conosciamo.
E si può sapere già gli ospiti oppure no?
Sto facendo, perché è sempre creare la trilogia magica dei tre che devono venire.
E io
che caratteristiche devono avere i tre? Devono avere caratteristiche complementari o vengono scelti?
Ah, perché Leonardo Manera di fallimenti ne ha, cioè, voglio ricordare alla nostra ospite che Manera è un nome d'arte, si chiama Bonetti, ma Manera proprio l'ha scelto perché sembrava spagnoleggiante. Ta-ta-dum!
Sì, questo è vero.
Allora giusto, sei pronto per la Fuck Up Night? Allora.
Secondo me la Fuck Up Night dura 7 ore, quella con Leonardo.
Però dai, allora facciamo una edizione speciale.
Sì.
Le persone invece che partecipano come pubblico, che tipo di persone vengono per lo più?
Allora, vengono tante persone, perché noi abbiamo anche 1000-1200 iscritti, e questo la dice di quanto è necessario questa cosa qui, quanto sia catartico, questa quasi un rituale. Uh-huh. E sono molto varie, perché c'è, sono persone da quasi tutte le età, perché c'è gente giovane però anche gente più grande, anche come lavori, ovviamente ci sono studenti, però ci sono imprenditori, però ci sono dipendenti, proprio anche di, per esempio, delle industrie creative, però anche della tecnologico, è proprio proprio molto vario, perché secondo me è veramente questo un problema per tutti noi. Facciamo veramente fatica a rapportarci con questa parte della nostra vita.
C'è anche molta pressione a livello lavorativo, io credo, no? Per i vari dipendenti nei vari ambiti, di dover essere sempre al massimo, performanti, e questa cosa secondo me sta arrivando a un limite. Io quando mi capita di vedere situazioni di quel tipo, vedo veramente che si è arrivati a un livello di saturazione.
Ecco, esatto, la domanda forse finale, non so, c'è un limite di una rottura, un rimbalzo, che tipo di rimbalzo ci potrebbe essere di fronte a questa saturazione dell'idea della performance ad alti livelli, secondo lei?
Secondo me già è un segnale alle nuove generazioni quanto sta cambiando la loro idea di ambizione e di successo, perché alla fine quando parli di fallimento ti devi chiedere anche cos'è per te il successo, e forse questa è una domanda che non ci siamo mai posti, no? È come c'è questo successo che non, quello che dicevate voi, non è mai abbastanza, è per esempio la ricchezza, no? Che idea di ricchezza stiamo percorrendo, no? Bezos, questo tipo di persone che è quasi
Elon Musk. La ricchezza è denaro, oppure la ricchezza è anche una vita piena, ecco, la metto così. Insomma, e vedremo. C'è un sito giusto per tenere sulle Fuck Up Nights, dove ci si può tenere aggiornati?
Allora, diagonalproductions.com, trovate tutte le informazioni della Fuck Up Night, e soprattutto ci vediamo il 12 settembre alle 7:30 a Base Milano.
È fantastico, 19:30 spero.
Per cominciare dopo le vacanze,
esatto.
La miglior maniera è cominciare subito pensando ai fallimenti dell'anno prossimo.
mi sembra giusto.
In pieno.
Mi sembra assolutamente giusto. Grazie davvero, grazie a Monserrat Fernandez Blanco per essere stata con noi. E caro Leonardo, hai visto? No, sì, io ho detto 800 24 00 24, se avete un veloce fallimento da raccontarci, sì, so che ce l'avete. Insomma, per esempio Paolo Corleoni, questa sarebbe la giornata in cui potresti venire in onda, è proprio l'occasione perfetta. Però
intanto io rispondo un attimo al telefono, visto che c'è la borsa.
No, ma perché, in che senso rispondi al telefono? Non c'è nessuno.
Pronto?
Che ti sta... manda in onda, aspetta. Sì? Ma fai come i finti politici, i politici quando per finta mettono il telefonino per non rispondere ai giornalisti. Ma non t'ha chiamato nessuno, non c'è suono, non c'è.
Vabbè, io cerco di andare oggi pomeriggio comunque.
Sì, va bene, andiamo. Oggi pomeriggio secondo me è giusto. Vediamo. Vabbè, dai, niente, credo che sia una conversazione privata. Siamo a questi livelli. Questa è la radio, signori. La diretta di Uno Nessuno 100 Milan con Leonardo Manera che parla al telefono per i fatti suoi. Molto bene, è arrivato Mauro Meazza, è arrivata Deborah Rosciani. Siamo pronti con la borsa. C'è Jacopo De Franchi, sì, Mauro Meazza, anche lui è entrato in regia e dice: cosa ci fa Jacopo De Franchi cooptato per Uno Nessuno 100.000? E non lo so.
Anche noi oggi abbiamo assistenti diversi cooptati per il nostro programma.
Mi hanno detto: dai, vieni che c'è una trasmissione, ci si diverte. Jacopo ha una faccia mesta da un'ora e mezza. E vabbè, è così. Cara Deborah Rosciani.
Dimmi tutto.
No, io non ho niente da dire, sei tu che devi dirci qualcosa.
Allora parlo io.
Vai con la borsa.
Nessuno 100 Milan.
Anche amico voglia che vinca a Spagna, e te dirò di più. Accento spagnol, sei fantastico.
Je vais reprendre mon train tout à l'heure et je sais pas quand on va se revoir. Moi j'ai beau essayer de te rassurer et de te promettre, il faut pas que tu t'en fasses. Tu me répètes, on sait jamais. Alors non, évidemment on sait jamais. On sait jamais ce que la prochaine nuit nous réserve, mais toutes les autres non plus, tu vas par là. Parce qu'après tout, y en a bien qui s'endorment dans leur baignoire ou avec une clope allumée. C'est sûr que personne peut savoir de quoi demain sera fait. Il y a tellement d'histoires. Tiens, rien que la fameuse légende urbaine du gars qui sort s'acheter des clopes et qui se prend une caisse en bas de chez lui parce qu'il regarde son téléphone. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort. Avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Je te connais comme si je...
Dai manera, su un po' di grinta, cavoli. Dai manera, grinta, grinta. Non come sei te, sempre il solito lavativo. Un saluto da Gianluca dalle serre di Caponago. Ciao a tutti.
Vabbè. Continua questa narrazione. Paolo Corleone.
Ciao Manera, ci avevi promesso di leggerci la lettera della signora ottantenne, che è quella che ti ha dato la ragione di vita.
È vero, uno di questi
no,
giorni.
Di vita un po' tanto, di un senso del mio lavoro, diciamo così. Intanto saluto Anna Riva e Sara del bar, le due donne più sorridenti di Radio 24.
È vero, è vero.
Approche-toi de moi, serre-moi fort. Avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare.
Se anche volete venire a vedere loro che sorridono, fate richiesta a Radio 24. Dice: vorrei vedere il sorriso di Anna Riva e Sara. Venite e vedete e poi tornate a casa. Si può fare questa cosa?
Non lo so. Così tu lanci queste idee così e poi dopo si può fare e lo devo dire io.
Cioè, caro, tu sei uno dei senatori.
Ma che
di
senatore?
24.
Ma che sono un fallito a proposito.
Il Carolina, senatore.
Carolina da Como. Como. Come
dire? Como per i comaschi è Como.
Ah,
sì, per
esatto,
i comaschi è Como.
Esatto.
Certo,
ma
certo,
la nostra Miriam Lucchetti ci ha fatto una capa tanta e una lezione per dire che è Como.
Ed sì, è giusto,
no,
Como.
Ma questo è Como perché lo dicono i...
Ma no, è di Como lei. No. No. La dizione è giusta.
La dizione dice Como.
Ma io sono con lei, Carolina. La dizione corretta è Como.
Giusto.
Però,
dizione. Invece per i comaschi è Como.
Sì. Anche per me. Ma lo dica a DJ Lucchet.
Ha ragione Miriam Lucchetti in questo caso, perché anch'io, io sono di Brescia. A Brescia si dice fotografia, eccetera, eccetera.
La
però
foto.
Bisognerebbe
La
dire
foto.
Fotografia, non foto.
Vabbè, quindi, Carolina da Como.
Vabbè, insomma,
vabbè, Carolina.
Ognuno
ecco.
Lo dice come vuole. Ecco.
Lei è di Como.
Di Como, si rassegna.
Io sono di Como.
Vabbè.
Ok, allora volevo intervenire sulle carceri. Sono molto d'accordo su quello che ha detto Feltri, ma l'ho sentito un po' negativo. Secondo me la gente è invece molto interessata alla cosa e che appunto non sa cosa fare e forse crede un po' troppo a quello che gli si dice, tra cui anche i giornalisti, perché voglio dire, voi siete una radio che intervenite su questo, ma intervenite come terzi. Invece bisogna intervenire come primari, cioè bisogna un po' spingere e mettere in discussione i politici su questo, perché il caro Nordio è venuto a dire che ci si poteva prendere le caserme militari per fare le carceri, che si poteva fare questo, che si poteva fare quello, ma al di là delle intercezioni, che ben poco ce ne frega, e del resto non lo fa. Io credo che, e come ha detto Feltri, che le carceri rappresentano la nostra società e rappresentano gli ultimi, che siamo tutti noi, perché nessuno di noi può dire che può...
No, ma è chiaro, Mattia Feltri faceva la considerazione che ogni qualvolta scrive un articolo dedicato alle carceri su Huffington Post, visto che è un giornale online, quindi è misurabile tutto con i click, l'interesse cala, l'interesse scema. Quindi sì, è vero che interessa ad alcune persone, ma generalmente si vive il mondo delle carceri come un mondo distante, lontano, no? Che non mi appartiene, tanto io non avrò mai a che fare con quella situazione, e cosa che auguriamo ovviamente.
E invece, come diceva Feltri, capita di avere nella vita anche semplicemente... Io per esempio ho conosciuto Sicuramente una persona che è andata in carcere, un mio amico.
E figurati, pochi giorni, io conosco te, quindi.
Esatto, io ci andrò per lungo tempo, dici.
Va bene. Adesso sì, quando hai finito di usare i campanacci per il richiamo del gregge.
Non è un campanaccio,
Insomma, per lo so, sono i tuoi condomini. Vabbè, c'è Luca, no, c'è Antonio da Napoli prima. Antonio, ma prego, fai pure. Antonio da Napoli. Non so, stai facendo la besciamella? Cosa stai facendo?
No, Antonio. Ho un piatto e mi sono un po' preso un po' di pane, vabbè, con olio e limone.
Sì, vabbè, prego, Antonio, sì.
Mi sentite?
Benissimo, noi, nonostante dei suoni.
Buongiorno
dei
a tutti.
Prego.
Buongiorno a tutti.
Prego.
Io quello che volevo dire è questo, che è legge di natura che nella vita purtroppo fa più rumore un albero che cade e non una foresta che cresce.
Vabbè. Al di là del proverbio noto,
mi dite voi che mi vuoi dire e che cosa voglio dire. Voglio dire che fa prima a girare, diciamo a destare l'attenzione di tutti, una brutta notizia che una notizia bella.
Questo è abbastanza vero, insomma.
E le brutte notizie buttano nello sconforto a tutti.
Vabbè.
E ci andiamo sempre a buttare nello sconforto. Bisognerebbe
però,
per un attimo fermarsi e dire sì, il mal di vivere è della società, fa parte di noi, però esiste anche il vivere, viviamoci l'attimo, carpe diem. Ecco,
carpe diem. Vabbè, quello che voglio dire però a difesa un po' della categoria, sì, il giornalista non è un educatore. Non deve educare, non deve indirizzare educando le persone. Il giornalista dà
quello che cercate di fare tutti, però onestamente.
No,
tutti voi ormai giornalisti cercate di educare le persone secondo.
No, il giornalista di base divulga quelle che ritiene essere notizie. Se poi dopo c'è più attenzione verso le cattive notizie, sì, è un po' come il tema che abbiamo affrontato ieri, perché c'è attrazione verso la cronaca nera, è un po' un dato di fatto. Cioè, perché se uno ce l'ha detto Feltri, se scrive di carcere, la gente è poco interessata. Se scrive di altro, se mette magari la notizia di gossip che riguarda Fedez, per dire, cito uno a caso, i click aumentano. È un po' triste magari come considerazione, però non è che il giornalista deve rieducare la società. C'è Luca dalla Spezia.
Cercate di farlo tutti, però.
Ma ancora, io vorrei educare te a non far rumori molesti in onda, non ce la faccio da anni. Luca dalla Spezia.
Luca dalla Spezia.
Sì, buongiorno, salve, chiamo da una ridente località vicino alle Cinque Terre.
Ale.
La Spezia, quindi con questo caldo diciamo che va più che bene vivere qua.
Esatto.
Io chiamavo, ritornando sul caso di Rosa Olindo e di Tarfusser, per dire sostanzialmente questo, che secondo me in alcuni casi il beneficio del dubbio ci vuole, e faccio riferimento al caso di Beniamino Zuncheddu. Se non ci fosse stato il beneficio del dubbio da parte di un procuratore generale, probabilmente questo signore sarebbe ancora in galera oggi.
Però chiariamo anche, chiariamo in questo caso il beneficio del dubbio è stato accordato, e ci sono dei magistrati, non so, io non ho letto le carte, dei magistrati di Brescia hanno detto va bene, esaminiamo, e hanno deciso no, non ci sono elementi per riaprire. Cioè, perché sennò si rimane sempre nel eterno dubbio, comunque vada.
Solo il riferimento a quel filo conduttore è quello, cioè non tanto per il discorso di entrare nel merito della sentenza, ma che secondo me il dubbio fino
vale
a fine di tutte le sentenze, secondo me in alcuni casi ci deve sempre
essere. Va bene,
quello.
Va bene. Luca, grazie, andiamo al traffico.
Nessuno, 100 Milan.
bella trasmissione questa mattina. Sfiga, depressione, fallimenti. Ah, una bella preparazione per l'estate. Bene, bene, andate avanti così.
Ecco, ecco, vedi, vedi. Ma adesso finalmente arriveranno le critiche a Leonardo Manera di essere antigovernativo. Che bello, io già pregusto i messaggi, perché, caro Leonardo, cosa arriva? Cosa arriva?
Momento del giornale Radio Meloni.
Oh!
Cari compatrioti, benvenuti al GRM, giornale Radio Meloni, radiogiornale con le ultime notizie dal nostro bel paese. L'Italia, il paese più bello del mondo, è governato in modo eccellente dalla Suprema Giorgia. Giorgia, la regina del firmamento, perché se è vero che la Terra gira intorno al Sole, il Sole gira intorno a Giorgia. Veniamo dunque alle notizie nazionali e internazionali. Due giorni fa il Parlamento italiano ha meritoriamente abolito il reato di abuso d'ufficio, in quanto ove governa Giorgia non può esistere abuso d'ufficio, ma solo ordine, disciplina e un instancabile senso del dovere. Se un amministratore locale si macchierà di questo reato, non sarà necessario un tribunale per giudicarlo, ma basterà lo sguardo di Giorgia per smascherarlo e inchiodarlo alle sue responsabilità. Grazie all'encomiabile e instancabile sforzo del nostro governo, cambiano le regole del codice della strada e migliora la viabilità su tutta la penisola. Da oggi, infatti, agli incroci non vi saranno più incidenti, poiché si potrà svoltare sempre e solo a destra. La nostra illuminata timoniera è ormai un mito e un simbolo in ogni paese del mondo, tanto che negli Stati Uniti i due sfidanti alla Casa Bianca, Biden e Trump, si sono detti pronti a ritirarsi se Giorgia volesse prendere il loro posto. Giorgia, una donna, una madre, una cristiana e anche una fonte di ispirazione. Uomini e donne di tutti i continenti vogliono essere come lei e portano la sua foto ai parrucchieri e ai chirurghi plastici. Ma Giorgia è unica e inimitabile. L'estate risplende su tutte le coste italiche e se i compatrioti si godono la villeggiatura senza pensieri, è anche merito dei nostri patriottici scienziati, che hanno brevettato una sabbia che ti entra nel costume solo se voti Partito Democratico. Purtroppo l'eccellente nazionale azzurra di pallone è stata eliminata prematuramente dagli europei, ma la competizione continua. La finale vedrà protagoniste l'Inghilterra e la Spagna, che come tutti avete visto sulle reti pubbliche nazionali, martedì sera ha eliminato la sfidante Francia, indubbiamente indebolita dal risultato elettorale, che fiacca anche gli atleti più dotati, rendendoli pupazzi deboziati senza alcun senso del dovere. Dopo aver intitolato l'aeroporto di Malpensa Silvio Berlusconi, figura esemplare e rispettata in ogni angolo del pianeta, il nostro magnifico governo ha avviato la procedura per chiamare Giorgia Meloni tutti gli altri aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e fermate della metropolitana. Con questo anche per oggi abbiamo concluso. Vi aspettiamo con il prossimo GRM, giornale Radio Meloni, l'unico giornale radio serio ed efficace che non teme di raccontare la verità nemmeno ai più riotosi.
Beh, vabbè. Biden e Trump, chi sei? Molto bene, molto bene. Ah, vabbè, io
siamo in anticipo,
Eh sì, perché il giornale, ancora... giornale Radio Meloni è bello, vibrante, ma
dura poco. Che facciamo adesso? Chiudiamo prima.
Riotosi. Ma perché chiudiamo prima? C'hai questa cosa, ma ragazzi, ma voglia di
mettiamo
lavorare.
Mettiamo un po' di musica classica, Alessandro. Non c'è mai niente per gli appassionati di musica classica. Non è bello. Mi sento messo da parte in quanto appassionato di musica classica.
Vabbè.
Sarebbe bello che tu ogni tanto dedicassi qualcosa anche a noi.
Però vedi, è arrivata la sorridente Anna Riva.
Ah, insomma, La donna più sorridente di Radio 24 insieme a Sara del bar.
Il sorriso di Sara del bar confermo quando sono venuto a strofinare la testa sulla spugna con un ottimo caffè americano offerto da Milan. Sorriso smagliante della ragazza del bar. Voto 10.
Cioè, è bellissima questa cosa, perché io dicevo, ma cosa ne sa questo ascoltatore? Quando sono venuto a strofinare la fronte sulla spugna, ragazzi, ci sono persone che possono raccontare questo nella loro vita. Tu ti rendi conto che danni hai prodotto a questa radio? Leonardo, allora, quando ripeto, sono venuto a strofinarmi la fronte sul coprimicrofono.
Certo, poi voi avete voluto chiudere con questa iniziativa, che è invece un modo per far partecipare gli ascoltatori.
Cioè, noi intervistiamo ministri, capi di Stato.
Ministri mai, non vogliono venire da noi politici. No, non vogliono venire.
Ma c'era ieri Nordio, dico, non noi.
Ma no,
non noi, Radio 24.
Guarda, cioè, Simone Spezia.
Sai quella radio di cui fai parte?
Sì, ma non è a compartimenti stagni la radio, loro vanno da Simone Spezia,
loro ministri, capi di Stato, e noi strofinatori di fronte.
È un'iniziativa bella che voi avrete voluto interrompere, ma c'era anche l'altra, quella di quelli che non ha niente da dire, anche quella era un'altra iniziativa bella, che è caduta nel nulla,
appunto,
era venuto solo una persona a non dire niente.
Scusate, ma si può sapere perché fate sempre i frullati? Ma qual è il significato? Ce lo spiegate una volta per sempre? Ma sti frullati, perché li fate?
Ma sti frullati, ma quando mai nell'ultima stagione hai ascoltato un frullato, caro ascoltatore?
Questa è colpa dei registi, è colpa di Paolo Corleoni prima di Pietro La Corte, che continuando a mettere quel gingolino e frullati, poi le persone sono convinte che tutto sia un frullato.
Da dove nasce frullato? È sempre partorito dalla genialità di Leonardo Manera, il frullato.
Il nome era mio,
sì, hai detto così, cioè invece di fare una replica chiamiamola frullato.
Il meglio di, sì.
Replica.
Sì, però dillo con maggiore entusiasmo, insomma, hai partorito questa.
Sì,
molto bene.
Sì.
Molto bene.
Sì.
Ehi, anche oggi siamo arrivati alla fine della puntata.
Dai, ci troviamo
ci
domani.
Vediamo anche domani, ragazzi, ci siamo divertiti parecchio,
siamo in radio quindi ci sentiamo, però se vuoi ci vediamo comunque.
Arrivederci a tutti, ciao.
A risentirci, non più che, vabbè, a domani.